Grazie mille. Non so se devo ringraziarlo perché il dottor Ronchi ha detto tante cose che non so da che cominciare. E poi sono delle preoccupazioni che ho da un sacco di tempo. Ho visto che nel suo libro lui conta Francesco Rugen, che Francesco Rugen aveva scritto un libro che si chiamava The Anthropy Law and the Economic Evolution. E questo significava che la fine del mondo sarà la morte. La morte dell'energia, perché la legge dell'entropia significa che c'è una direzione temporale che fa sì che ad ogni momento la quantità di energia degradata aumenta. E dunque, come facciamo? Già sottolineava il fatto che la crescita non è qualcosa di infinito. Sono venuto dopo il club di Roma e ha detto che finalmente meglio sarebbe di non avere crescita, vicino zero. Sono venuto gli ecologisti, direi fondamentalisti di questo periodo, che dicono ma la migliore soluzione è la decrescita. Infatti amiamo talmente i nostri figli che non c'è più bisogno di farlo. Dunque abbiamo una decrescita, la decrescita di popolazione, e allora risolveremo il problema della scarsità delle risorse. Per sottolineare il problema che va dal primo punto al terzo, farei qualche spunto. Il primo è che c'è un fatto che impedisce la sostenibilità, ma impedisce veramente la sostenibilità. Questo fatto è la disuguaglianza. Per spiegarmi direi che il desiderio di ciascuno di noi e che i figli hanno un futuro meglio del nostro, migliore del nostro. Ma il problema è che perché questo accade bisogna mettere un po' di soldi da parte, bisogna di risparmiare un po', bisogna di investire. Ma se non ne abbiamo la possibilità, perché abbiamo già del male a vivere l'indomani, allora non si farà questo sforzo per avere una crescita durabile. In francese durabile e sostenibile sono le stesse. Dunque, secondo punto è che c'è dunque una relazione molto forte tra l'economia, la società e la natura. Viviamo in un sistema integrato e dove ogni sottosistema ha delle relazioni crociate con gli altri sottosistemi. Allora, per essere di capire meglio questo, qualche anno fa abbiamo fatto un grande studio con Amartya Sen e Joseph Stiglitz sulla misurazione della nostra vita. È stato tradotto in italiano dal titolo, sotto il titolo, La misura sbagliata delle nostre vite. E la misura è sbagliata, perché la crescita del PIL non significa la crescita del benessere. E la crescita del PIL può accadere perché il benessere decresce. Per esempio, se la violenza aumenta nella società, se il terrorismo aumenta nella società, il PIL cresce. Questo è ovvio. Se c'è una guerra, il PIL cresce. Quante volte abbiamo detto che sono le guerre mondiali che hanno fatto ripartire la crescita nel mondo occidentale. Dunque, l'aumento del PIL non significa morte. Allora, noi abbiamo voluto capire di che si tratta quando si parla di benessere. E Amartya Sen, che lo dico, è a Roma, che farà un intervento dove? Alle 5, una concorrenza del nostro. Dunque, Amartya Sen preferiva l'approccio obiettivo al benessere. Allora, l'approccio obiettivo dice delle cose semplici. Per aumentare il benessere bisogna essere in buona salute, questo è ovvio, se siamo quasi morti il benessere è difficile ad avere. Bisogna essere ben educati, e quando siamo ben educati allora sappiamo che anche viviamo a più lungo, la speranza di vita è più lunga, e le relazioni sociali sono più gradevoli. Bisogna di un'occupazione decente, perché il costo della disoccupazione, e questo è stato dimostrato da tutte le indagini che sono state fatte, il costo della disoccupazione è almeno il doppio della perdita di reddito dovuta alla disoccupazione. Perché? Perché ci sono divorzi, perché ci sono suicidi, perché ci sono malattie mentali, perché non va bene la situazione dove la disoccupazione è talmente alta. E quando penso che noi adesso non siamo più dei ragazzi, abbiamo lasciato aumentare la disoccupazione giovanile fino al 50%, in Italia no, fino al 60% in Spagna e in Grecia, dice che siamo dei criminali, no? No, in Italia. E questo, adesso siamo arrivati al punto dove l'economia ammazza. Significa che una politica economica sbagliata ammazza, e ammazza di più lasciando la degradazione dell'ambiente e dando ai ragazzi delle nuove malattie, no? Perché la gente si preoccupa dell'ambiente? Perché c'è l'asma dai piccoli. E l'asma dai piccoli non è una cosa interessante. Dunque, abbiamo detto che se prendiamo gli indicatori del benessere, allora possiamo avere una metrica che consente di capire meglio quello che significa la sostenibilità. E per noi la sostenibilità significa la sostenibilità del benessere. La sostenibilità del benessere, e ne sappiamo le condizioni. C'è una sostenibilità del benessere se ogni generazione dà alla generazione seguente un capitale almeno uguale a quello di cui ha goduto. Ma per capitale io voglio dire il capitale nel senso lato. E ci sono quattro elementi in questo capitale, altro cinque, mi direi qual è il quinto. Primo elemento è il capitale umano. Il capitale umano è distrutto dalla disoccupazione, è distrutto dalla malattia, è distrutto dal fatto che non c'è più on the job training. Si dice on the job training. Quando c'è più questo, poi c'è il capitale economico. Va bene, sappiamo qual è il capitale economico, sia pubblico che privato. Poi c'è il capitale sociale. Il capitale sociale sono le relazioni che la gente ha e che fa, che hanno fiducia l'uno nell'altro e che hanno fiducia nelle istituzioni. Trust è un elemento fondamentale del capitale sociale. Se la fiducia sparisce è molto difficile di fare società. È molto difficile di avere un governo. Non è a caso che ho detto questo. E poi direi che c'è il capitale naturale, quello di cui abbiamo parlato, quello di cui lei ha fatto un libro veramente bello, perché fa la somma delle conoscenze su questo argomento. Ma abbiamo bisogno di dare alle generazioni future lo stesso capitale naturale che abbiamo, non la metà, perché loro devono avere la capacità di vivere almeno così bene che noi, di noi. Dunque, se pensiamo al sistema complessivo in questo sul lato del benessere, allora io sarò più felice. Ha fatto il benessere e la felicità, l'antropia e la morte, la degradazione della natura rende l'economia una scienza lugubre, triste. No, bisogna fare la scienza economica, la scienza della felicità. E se abbiamo un strumento nel curare la natura che consente di fare ripartire l'economia, l'occupazione femminile, che fa diminuire la disoccupazione, che fa diminuire la precarietà nella società, allora va bene, che fa aumentare il grado di trust nella società, allora va bene, andiamo verso questa strada.